Come state, disagiati fringuelletti e fringuellette del mio cuore? Io tutto bene, soprattutto perché hanno aggiustato la macchinetta del caffè. Questa è una grande notizia per chi come me ha questa dipendenza da caffè, che se no, cioè, questo, per carità, non mi faceva male fare quel piano di scale, però... La musica, il DJ Pro, i tempi, la radio, non era il momento giusto di fare fitness. Voi come state? Allora, ditemelo al 333-964-9949, che è il numero della nostra messaggeria, che se non l'avete salvato come Radio Parma by now, allora cosa state facendo con tutto quello spazio che avete sui vostri smartphone? Ecco, oggi è giovedì 7 dicembre e sono 18:12 e tutto va bene più o meno, anzi, come sempre, no, nel mondo là fuori il casino è quello che è, non è che adesso sto qua a raccontarvi delle panzane, però noi cerchiamo in queste due ore di distrarci, di parlare di cose amene. Non stasera, perché di solito sì, il lunedì c'è la rubrica del disagio, parliamo un po' di notizie pazzerelle, il martedì ci sono i libri da spettinata, il mercoledì parliamo di canetti e animali vari, il giovedì siete capitati male, nel senso che non è a meno quello di cui parliamo, perché dalle 18:20:30 in poi ci colleghiamo con Luca Semeraro, il nostro chi l'ha vista esperto, e facciamo salutava sempre i nostri highlights della puntata di chi l'ha visto del mercoledì. Se l'avete visto, bene, perché comunque potete commentare con noi e discutere con noi di quello che è successo. Se non l'avete visto, chi l'ha visto, pazienza, perché ve lo diciamo noi quello che abbiamo visto a chi l'ha visto. E detto questo, basta, perché non faceva ridere veramente. Dunque, però prima c'è comunque la rassegna stanca per avere così una visione del monde, di quello che succede nelle monde, e un po' di musica sempre. Stasera cominciamo carichi carichi con Emma e Lazza e la loro Amore Cane, che personalmente è una delle novità che io sto amando di più, perché è la dimostrazione che se c'è la produzione e una scrittura della canzone valida, anche Emma, che io, a cui io voglio benissimo, però fa delle cose cool. Partono sempre tardi. Devo dire che, come si dice in inglese, it's growing on me, questa di Jacob Collier. Mi sta proprio crescendo addosso e mi dà questi coretti, mi fanno proprio rizzare i peli sulle braccia. Bella, 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 bella. Wherever I Go, Jacob Collier, che è questo, diciamo, bambino prodigio, adesso non è così bambino, c'ha 29 anni, però sicuramente giovanissimo, che ha sto po' di orchestra a disposizione, ma abbiamo visto anche che è un po' un nepo baby. Perché, raga, io ve lo dico per la vostra autostima, perché lo dico a me stessa per la mia autostima. Quando spuntano... questi che dici, ma questo da dove spunta? Ecco, solitamente non spunta. Cioè, è nato da qualche parte bene e poi è cresciuto e poi ha avuto delle possibilità e poi ha fatto le cose. Ma noi invece apriamo la rassegna stanca e vediamo un po' cosa succede intorno nel mondo, in giro per il mondo, prima di collegarci con Luca. Allora... Vanessa Hudgens, ecco svelato il misterioso abito da sposa. Bono lui, bona lei, boni tutti. Taylor Swift, persona dell'anno, e lei ha fatto il servizio fotografico per il Time Magazine e si è portata il suo gatto, perché è noto a tutti gli Swifties che Taylor Swift è molto una gattara, ma molto più gattara che cani. E io su TikTok ho visto dei video che condivido, cioè ho visto dei content creator con cui condivido quest'idea, cioè hanno detto, scusate, Taylor Swift donna dell'anno, persona dell'anno, ma un $2 in più da spendere per il servizio fotografico non ce li avevate? Se andate a vedere, adesso vi giuro, cioè rispetto a... le produzioni, no? I make-up, lo styling, gli shooting che vengono fatti a queste superstars, qua sembra che non fossero un po' al risparmio. Lei è bellissima, ma lei è bellissima sempre, no? Vabbè, comunque. Gino Cecchettin, ho stretto le mani fasciate di Giulia nella bara e l'ho sentita vicina come non mai. Ah, ieri sera ci ha fatto piangere Gino Cecchettin a chi l'ha visto, ne parleremo più tardi. Il salario minimo spiegato, cos'è lo scontro in Parlamento, che fine ha fatto? E ancora, Ashley Graham, praticamente la nuova Audrey Hepburn, che è questa modella barra attrice barra influencer, curvy, che è di una bellezza devastante, e in questo look che ricorda Audrey Hepburn. E ancora, noi siamo leggenda, il pentimento di Massimo, la sofferenza di Jean. Io ci ho provato a guardarlo, ho detto voglio vedere cosa guardano i giovani, perché l'avevo fatto anche con Scam, sì, era Scam Italia. Raga, per piacere non scherziamo, io sono leggenda. Non sto parlando della performance degli attori, tra l'altro alcuni di questi sono quelli di Mare Fuori e quindi non me li dovete toccare, ma la storia improponibile, no, cioè una lentezza, una noia, vabbè, basta, non dico nient'altro. E poi vediamo, favorita di X Factor Maria Tomba, ma lo sapete, io per protesta non sto seguendo. Lavoro, 20 migliori aziende secondo i millennials, Bernardo Corradi, gioia, passione, lavoro, essere giovani calciatori oggi. E ancora, Gwyneth Paltrow al Red Sea International Film Festival dice: nessuno credeva che il primo Iron Man sarebbe stato un successo, e invece per merito suo che lo è stato, sì? No. Joshua Jackson e Lupita Nyong'o, le foto mano nella mano, è nato un amore. Ah, lui è Pacey, nessuno sa il suo vero nome, è Pacey di Dawson's Creek, poveretto. Paris Hilton spiega perché ha scelto la maternità surrogata per avere i suoi figli, io l'ho letto e posso dire che questa donna nel tempo mi ha sempre più piacevolmente stupito. Parla del fatto che il suo corpo, cioè che il suo corpo sia talmente carico di PTSD, di quello che le è successo quando era teenager, che nessun feto si merita di crescere in un corpo così bombardato di trauma. Io ci metterei che è 50 quello e 50 che fare una gravidanza, diciamo, naturale dopo i 40 comincia a essere impegnativo, anche e soprattutto da un punto di vista salutare, ma estetico, quindi dai, Paris. E poi Elizabeth Debicki, e Emma Corrin, doppio omaggio a Lady Diana, e il dress code alla Scala, ecco come ci dovrebbe vestire, come no, ma del resto noi non ci siamo andati. Poi, probiotici per la pelle. Stavo guardando se c'erano altre cose interessanti, ma direi, vabbè, i migliori panettoni artigianali da comprare online, anche all'ultimo minuto. Io so solo che la Marina è impazzita, è tornata a casa questo panettone, buonissimo, Fa, provate a dire quanto costa questo, e quando me l'ha detto, da volerne mangiare una fetta, no, con grande entusiasmo e voracità, ho cominciato a mangiarne, sapete, i pezzettini con le puntine delle dita, tipo un pezzettino alla volta, così. Va bene, mamma, è bello, buono, grazie. Però questo ne prendiamo uno e poi basta, ok? Ecco. Chiudiamo la rassegna stanca, andiamo in pubblicità e quando torniamo ci colleghiamo con Luca Semeraro. Great, so they gotta be great. Amico Robin Thicke, che dunque adesso non mi ricordo più perché era stato cancellato, poi però avevano detto che la canzone andava bene lo stesso, però poi parlava di linee blurrate, che non va bene perché si tratta di consenso. Però la domanda che pongo a voi e a Luca è: la canzone è bella, non è che dobbiamo buttarla via, no, la prodotta Pharrell, no?
Anche lui è Bono.
Anche lui è Bono.
No, ah, non valeva come argomento?
No, okay. Forse no, forse no. Okay.
E ma Luca è natalizio, raga! Ha fatto l'albero, c'è il babbino Natale illuminato.
Sì.
Quindi non sei di quei... Perché Andre mi fa, no, lo facciamo il weekend dell'8.
Allora, perché oggi a Milano è il patrono Sant'Ambrogio, quindi noi facciamo un ponte più lungo in questi giorni.
Allora ti sei messo avanti.
Esatto.
Ascolta, come si dice Sant'Ambrogio in milanese?
Sant'Ambrose.
Ambrose, ok, mi piace. Sì. 18:33, Luca, benvenuto qui a Mani di Protagonismo per Salutava Sempre, la nostra rubrica del giovedì, in cui... surfiamo sulle onde degli highlights di chi l'ha visto ieri sera. Puntatozza direi, forse non una delle più ma un grandissimo ritorno atteso, se non altro da parte mia, che mi stavo domandando: ma quindi, e tutti noi di Parma e dintorni
sì, abbiamo capito il perché anche.
Esatto. E però, vabbè, adesso poi ci dirai di punto in punto. Allora, adesso dirò una cosa a little bit unpopular opinion, però tu lo sai che
Ma magari è la stessa che volevo dire io.
Secondo me sì. Dilla prima
vai,
tu.
Vai.
No, dilla prima tu.
Allora, a un certo punto, secondo me c'è stato del morbosetto.
Allora, che ci sia un po' di morbosetto
nel senso che a un certo punto si è arrivati a cose che non hanno aggiunto niente a quello
bravissimo,
che sapevamo.
E su questo noi abbiamo io concordo pienamente con Luca. Questo abbiamo detto, poi dopo, no, alziamo le mani. Sì, c'è stato un momento che, vabbè, partiamo così poi li commentiamo insieme lungo il cammino. Ieri sera la Marina, scusate, rido perché ieri pomeriggio parlavo con la Marina e le ho detto, perché la sera mi ha detto no perché Fabrizio va a fare il torneo, ho detto vuoi venire a vedere chi l'ha visto giù da me? E ho sbagliato, ovviamente, perché...
Perché
lei mi fa, ma non so, magari perché se ho molto sonno, no. E quindi io puntavo su quello, no? Il problema è che è successo che, invece, io sono tornata dalla radio, ho cominciato a fare qualcosina da mangiare per me, perché Andrea aveva già mangiato una serie di cose, e la Marina è scesa, è andata sul divano con Andrea, e io non c'ero. E Andres si è visto arrivare la Marina, che non ha detto niente perché lei giustamente pensava che io avessi avvisato Andre, no, del suo avvento. Andre non sapeva niente, era lì che era pronto poi anche lui a spegnere completamente il cervello. E allora io poi ho finito di sparecchiare, pulire le mie cose, sono andata in salotto perché la Marina si è seduta a un'estremità, giustamente Andrea quell'altra, io mi sono messa in mezzo così, ho detto Andrea voglio dirti una cosa, ho detto a mia mamma se veniva a vedere chi l'ha visto con noi, che era iniziato da
ecco
mezz'ora,
ecco perché è esattamente qua di fianco a noi.
Così ho spento quella, c'era stato un po' di imbarazzo, erano tutti e due zittissimi e immobili e facevano, sai, un po' di chiacchiere tipo quelle convenevoli, no? Perché questo caso oppure quell'altro caso e ne hanno parlato anche la settimana scorsa, un po' di convenevoli perché non sapevano cosa dire. Andrea non si sentiva ovviamente di dire oh ma che cazzo ci fai tu qui. E quando sono tornata ho detto amo, volevo dirti che mia mamma veniva a vedere chi l'ha visto.
Lo sospettavo, potrebbe essere.
Mi fa, ecco perché è qui. E mia mamma fa, mi era sembrato un po' in difficoltà Andrea, ma non pensavo gliel'avessi detto. Poi mia mamma, manco per il culo, cioè lei proprio sarà un momento di imbarazzo e poi 20 minuti sdraiata così col suo pigiama di flanella di pile. Ah, scusate, era troppo bello per tenermelo tutto per me. E, Quindi sì, il mio...
Tu sai che noi aspettiamo solo la seconda parte dei suoi amori giovanili, peraltro, perché
oh, signore,
viviamo per quel momento.
Sì, ma sai che tutti me l'hanno... Perché hai interrotto
pensavo
la Marina?
Un nuovo podcast,
perché
in quel momento
sì,
si stava per sfrattare, tra l'altro, quindi...
Perché hai interrotto... La Scaini mi ha detto, senti, mi gioco la carta privilegio, mi fai mandare un audio dalla Marina in cui mi racconta la storia che tu le hai censurato? Oh... Raga, io...
Certo, carta privilegio solo perché tu non hai permesso alla Marina di lasciare WhatsApp nell'etere a tutti noi, perché altrimenti a quest'ora parleremmo tutti con lei direttamente.
Io sai che ho un po' paura di... Secondo me se lo facessi andrebbe così, mia mamma riceverebbe un sacco di... Ciao Marina, sono Letizia da Sondrio, volevo dirti che ti seguo tantissimo. Male, ah, ma è venuto caldo. No, ma quella donna è una fonte inesauribile di ilarità dopo anni di terapia. Ci tengo a sottolineare questo. E...
No, ma infatti, io poi penso sempre che non deve essere stato facile. Comunque,
capisci? Capisci il grande io ho fatto su me stessa. No, però sono contenta perché appunto adesso beneficio di questa grande fonte di ilarità.
Sì.
È anche vero che il troppo stroppia, e attenzione perché è una puntata e due e tre, io la quarta non vi garantisco che sbrocco mentre registro con lei.
No, ma guarda, io penserei a farle, cioè proprio una nuova
una
produzione
serie,
Fantamedia,
sì, certo.
Una serie sulla Marina.
Beh, da sola sì, ce lo fa lei.
Sì, sì, sì.
I felt love before, don't you lie to my face no more, leave your baggage. Attica Riots, Who's That? Alle 18.42 e da dove iniziamo? Da dove ha iniziato la sciarella?
Iniziare dal momento in cui lancio un tilt, perché sono stato in difficoltà sul premio riflettore proprio perché la puntata è stata un po' moscia.
Ok.
Quindi potere al popolo questa settimana.
Ok, quindi preparatevi a scrivere a 333-964-9949, ripeto 333-964-9949, per votare il premio riflettore, che sarà
sì,
tra... Due?
Tra due,
okay,
sì. E
okay,
sono tra l'altro le due persone che si contendono la vetta della classifica dei primi riflettori, perché c'è un pari merito al primo posto in questo momento.
Ah, attenzione. C'è una cimice volante! Scusate! Ma io non le avevo mai viste volare le cimici, raga! Volano?
Sì, volano.
Ok.
Prendiamo atto di questa
sì,
cosa.
Sì, è una novità assoluta per me, raga. Cioè, pensavo striscia, cioè, facessero le... E non mi davano neanche così fastidio. Il fatto che volino un po' mi inquieta. Però si è posizionata, quindi andiamo avanti, prego.
Si scontrano le due prime classificate a pari merito in questo momento, che sono Chiara Cazzaniga e Raffaella Grigi.
Raffaella Grigi, da quando ha il caso di Giulia Cecchettin, era un po' come dire, no, non dico ti piace vincere facile, però grande esposizione, caso importante, un sacco di airtime soprattutto,
sì.
E quindi voi intanto entrate in quest'ordine di idee, che le due che si giocano al premio riflettore sono loro, che anche nella classifica generale sono...
Sì.
Quindi,
sì, perché
insomma...
ne hanno già 23 entrambi in questa stagione, quindi proprio si stanno scontrando alla grande.
Se vogliamo, cioè dobbiamo pensare anche alla classifica provvisoria pre-cambio dell'anno, quindi capire poi esatto chi sarà in testa entrando nel 2024. Sono pronostici,
esatto,
importanti,
esatto.
Questi
chiaramente, proprio perché stiamo parlando dell'inviata che sta gestendo il caso Giulia Cecchettin, ovviamente il premio riflettore è un gioco che ci siamo inventati noi, non vi chiediamo di votare il caso,
assolutamente
mai,
cioè, e poi
quindi,
mai
no, il premio riflettore è legato all'inviato che ha gestito quelle che sono le difficoltà in cui gli inviati vengono brutalmente lanciati,
esatto,
da Federica Sciarelli,
esatto,
tipo gli Hunger Games,
esatto.
Quindi non vi chiedo di votare il caso,
no,
ovviamente
no, non esiste, non è proprio una gara di quale caso è più grave di altri, è proprio il livello di difficoltà e anche appunto situazioni, peculiari, freddo, per esempio, degli inviati. Quindi, ok, hai fatto bene a ricordarlo perché non si sa mai. E, ok, e partiamo subito a bomba, se non sbaglio.
Sì, perché partiamo subito con Raffaella Grigi, che viene lanciata nel freddo del Veneto da una sciarella incurante, nel fatto che questa poverina si è praticamente fatta al freddo e all'aperto almeno 4 ore, nella migliore delle ipotesi.
Ridendo e scherzando, sì, esatto.
Raffaella Grigi era proprio di fronte a casa Cecchettin e ha intervistato Gino Cecchettin, il padre di Giulia, proprio subito dopo quelli che sono stati i funerali trasmessi anche in diretta.
Sì.
C'è stato anche un po' di inedito da parte di chi l'ha visto in questo servizio di Raffaella Grigi in collegamento in diretta, perché è come se chi l'ha visto si sia congedato dalla famiglia Cecchettin. È stato proprio il saluto finale, chiuso il caso purtroppo in una maniera tragica. È quasi come se chi l'ha visto e la Sciarelli abbiano voluto proprio congedarsi dalla famiglia Cecchettin, con un Gino che ha deciso proprio di dedicarsi attivamente, con impegno sociale, insomma, alla problematica del femminicidio, e con una vita che per forza deve andare avanti, ha detto lo stesso Gino, facendo l'esempio di sua figlia Elena, la sorella di Giulia, che ad esempio è tornata a Vienna, dove vive, dove ha ripreso gli studi dopo questa tragedia.
Ma raga, cosa doveva... Cioè, anzi,
e non solo.
Vai, scusami.
Anche, e questa è la cosa che secondo me ha un po' fatto sciogliere tutti noi a casa, lui ha anche teso una mano alla famiglia di Turetta, che non era per niente scontata come cosa.
No, esatto, per niente proprio. Ma allora, io dicevo con Andrea ieri sera, infatti commentavamo il fatto che nella assoluta orrore del fatto che questo sia capitato a una giovane ragazza, non dovrebbe capitare mai, è ovvio. Ma nel capitare proprio a questa ragazza, e vi prego di pesare quello che sto per dire, il silver lining, che in italiano è la fortuna, ma non voglio dire la fortuna, è quell'unica striscia d'argento alla fine di tutto il disastro, è che sia capitata a una famiglia così. Perché se non fosse stata una famiglia così, e ci capitava una di quelle famiglie che, per carità, soffrono altrettanto, sono altrettanto vittime, meritano altrettanta empatia, però metti che capitava una famiglia in cui il tema del femminicidio non era così chiaro, così lucido, così presente, loro invece ci stanno dando, oltretutto che hanno perso una figlia, una sorella, quello che è, ci stanno dando la possibilità di parlarne pubblicamente in una maniera super intelligente, super costruttiva, super utile. E come ha detto la Sciarelli, Gino è superiore, se non sbaglio.
Sì, gli hanno detto è un gigante.
Lei ha detto proprio superiore. E io concordo, sì, nel senso che davvero, che poi è un uomo, raga. Perché un conto è la mamma, se ci fate caso nelle storie poi appunto di sparizioni, morti, eccetera, è la mamma che viene sempre, no, intervistata, che fa da portavoce. In questa famiglia in cui la mamma è venuta a mancare prematuramente, questo papà, che è un uomo, è un papà, è un marito, che poveretto è un vedovo, ha la lucidità di non, cioè, di capire qual è veramente il problema di questa situazione che si è creata, che non è è sicuramente personale per loro, perché è la loro vita e la loro storia, ma è sociale davvero, e questo è un regalo che ci stanno facendo, che proprio non ha prezzo, cioè proprio non ha prezzo. E io, che forse sarò un incurabile ottimista da qualche parte, penso, nella sfiga di tutto ciò è capitata questa famiglia, che è una specie di, come possiamo dire, diamante nel grezzo, di fiore cresciuto
sì,
nell'asfalto, sì, nel cemento, come diceva Jovanotti. Io sono commossa dalla loro presenza, dalla loro intelligenza, dalla loro lucidità, è straordinario, anche perché l'altra, il rovescio della medaglia è che l'Italia, purtroppo c'è anche una parte di italiani e d'Italia che ha dimostrato proprio il peggio di sé, e lo trovate tutto su TikTok, sì, se volete. C'è un signore che non nominerò perché non ho intenzione di dare nessun tipo di visibilità, che ha fatto proprio il suo profilo, il suo account, con un buon seguito, una missione di screditare Gino Cecchettin, Elena Cecchettin, la famiglia, la nonna. Ma lasciamo stare la nonna. La possiamo lasciar stare,
sì,
la nonna?
Sì, messa in croce perché ha avuto l'ardire di scrivere un libro.
Hai capito? Questa donna che adesso cavalca l'onda. Guarda. Ok, quindi meno male che i Cecchettin sono come sono i Cecchettin, perché veramente è un dono preziosissimo. Ecco, c'è la pubblicità, torniamo subito dopo e continuiamo a parlare di Chi l'ha visto con Salutava Sempre.
Sei un lavoratore autonomo a...
arriveremo forse, cioè Noel Gallagher dice sicuramente, e i suoi uccelli che volano in alto, e sta volando un po' più in basso invece
la cimice
che non si dà pace. Io pensavo si fosse parcheggiata lassù e invece la vedo che, quindi sapete quella tensione per cui potrebbe prendere appunto, scopro adesso, il volo da un momento all'altro, e questa cosa non mi piace per niente. Ma torniamo a noi e a Chi l'ha visto. Prima parte con appunto la famiglia, anzi in realtà appunto Elena non c'era perché è tornata in Austria, Elena Cecchettin, Gino, gli amici di sempre di Gino, che posso dire, voi sapete, io non ho grande simpatia per l'uomo bianco etero cis, però... Tenerotti.
È quel 2% che ci fa ben sperare.
Tenerotti loro, sì, sì, tutti stretti intorno al loro amicicio, ed è anche un bel segnale questa cosa di uomini che giustamente si possano commuovere, essere starsi vicini, consolarsi, volersi bene, perché ce n'è un gran bisogno, ecco.
E tra l'altro tutto questo con una Raffaella Grigi ancora esposta alle
intemperie,
temperature,
sì,
più basse del Veneto, con anche poi l'arrivo di Penelope, quindi tutta l'associazione e quant'altro, e lei all'aria aperta, eccetera. E parallelamente in studio arriva il momento con cui noi entriamo in polemica. Perché?
Sì.
Vi ho detto prima che c'è stato un momento in cui Chi l'ha visto, al di là dell'essere morbosetto, che lo possiamo anche capire, mm-hmm, perché d'altronde è un programma televisivo e
siamo anche noi
vive
dei curiosoni,
sulla logica dell'auditor,
sì, certo,
è inevitabile che quando coglie un caso interessante lo cavalca, insomma, finché c'è interesse. Io vi dicevo poco fa che c'è stata questa parentesi che nulla ha aggiunto a quel che noi già sapevamo, perché è stato montato, non da Raffaella Grigi, ma proprio dalla redazione di Chi l'ha visto, un servizio in cui sono stati collezionati tutti gli elementi che dimostrano tutte, insomma, le red flag che avevano accompagnato purtroppo il rapporto tra Giulia e Filippo.
Sì.
E questo non ha aggiunto nulla.
No.
Cioè, ripetere 8 volte nel giro di 20 minuti lui diceva che a lei non piacevano le tisane, non ci ha dato, no, degli elementi in più, se non ha confermato il fatto, quello che noi temevamo già, la tragedia era annunciata. Ma
esatto,
stop.
Esatto. C'è stato cioè l'intervista al direttore della società, della squadra di pallavolo che lui aveva mollato nel giugno del 2022. Cosa volete che ci potesse dire?
Della Regione Veneto, anche.
Che tra l'altro,
presidente della Regione Veneto.
Che tra l'altro, scusate, proprio era meglio di no, perché anche lui...
Ma non siamo poi uno stato federale, cioè non è che il Veneto avrà leggi sue e d'ora in avanti e quindi ci sarà un iter differenziato per i femminicidi in Veneto, no. Cioè non sono gli States.
No, e tra l'altro lui ha detto delle cose... Adesso non mi ricordo perché ho una memoria del cavolo e non mi ricordo. Però noi dobbiamo dare il segnale orario. Ma
anche io ti chiuderei qua la parentesi del caso, perché veramente non ha aggiunto nulla a questa parte qui.
Concordo, sì, se non forse il messaggino alla sorella, dimmi dov'è, cosa fa. Però ripeto, questo lo sappiamo. Allora, secondo me la Sciarelli, che è fondamentalmente una mamma più di tutto adesso, specialmente nella sua vita, questa parte qua l'ha voluta fortemente, perché lei si immagina che così può, come si dice, allertare le ragazze. Cioè, è la mamma che ti dice... mettiti il cappotto che fa freddo fuori sette volte, e tu dici: guarda che ho capito che fuori fa freddo, ma se anche non mi metto, cioè se non metto il cappotto non me lo metto, ecco, è stata un po' una roba così, no, che dicevi: abbiamo capito, ok, abbiamo capito. Noi torniamo subito dopo il segnale orario, il GR, la pubblicità, sempre qui, sempre con Luca, sempre con me, sempre con Salutava Sempre.
L'ora esatta è offerta da elettrocardiogramma fatto, holter pressorio fatto, testi.
Eccoci qui su Radio Parma 102.104 alle 19.13. Io sono la vostra vitridente di fiducia. C'è stato il break, solito GR, notizie, pubblicità, giovedì 7 dicembre, e loro erano i Picket Jacks. E ci ho messo un attimo, non mi sente Luca, mi senti? Eccolo. Ci ho messo un attimo a dire: ma chi erano i Picket Jacks? Chi erano i Picket Jacks? E sono quelli dell'Eurovision, però non mi ricordo di che paese. Che paese era? Ma Germania? Vabbè, intanto vi dico un segreto: c'è una persona che va.
Ah, no, San Marino.
Ah, sono italiani, quindi. Sì, ok. Sì. C'è un signore che fa avanti e indietro dalla sala ospiti, perché come vi avevo preannunciato, ci saranno degli upgrade, no, nostri, a livello di appunto digitalizzazione di tutto il sistema qui del banco, il mixer, quelle cose lì. E nel frattempo si sta operando, quindi alcuni lavoretti e un inizio di aggiustamenti sta già avvenendo. Quindi io spio. Ecco, però ho perso di vista la cimice. Vedi, no, dovevo stare più attenta, adesso non so dov'è. Ho perso di vista la cimice, porca miseria. Vabbè, andiamo avanti. Noi abbiamo fatto la nostra polemichina. Il troppo stroppia, anche a chi l'ha visto. Vogliamo bene alla redazione. Per carità, la Sciarelli è una dea. Forse un po' too much information non è sempre utile, ecco.
No, è vero.
Ora sappiamo che a Giulia Cecchettin non piacevano le tisane. Direi che era una cosa che, vabbè, insomma. E andiamo avanti.
Esatto. Adesso, per ragioni di equità, io salterei direttamente all'altra protagonista del televoto in corso, che è appunto Chiara Cazzaniga, perché dopo un paio di puntate di assenza,
capito, dov'era, cosa faceva,
anche un po' preoccupare, perché insomma era nel pieno della gestione del caso vostro locale di Alessandra Ollari. Chiara Cazzaniga è tornata, e adesso abbiamo capito perché Ermete ha avuto un po' lo stesso percorso di Simone Cerchietto, nel senso che c'è stato un inizio in cui
è partito, è carichissimo, non vedeva l'ora di andare in trasmissione.
E di parlare con qualcuno, chi l'ha visto, aspettava il suo momento di gloria di fronte alle telecamere, e a un certo punto, come un qualunque lui sa, l'ha detto: dillo alla mamma, dillo all'avvocato. Ma il problema è che se dici dillo all'avvocato a Chiara Cazzaniga, Cazzaniga dall'avvocato ci va veramente.
Sì, non siamo mica qua di cui squiglia e pizzi il lacchere.
E quindi Chiara Cazzaniga, che è nota per essere un mastino perché è del Toro, è andata dal legale di Ermete. E quindi c'è stato questo faccia a faccia tra Chiara Cazzaniga e l'avvocato di Ermete.
Che non sono riuscita a capire, ma immagino sia locale, tra l'altro. L'accento sì. Non era nostro, deve essere o uno da fuori che però lavora qui. Non ho riconosciuto l'accento, anche voi parmigiani in ascolto datemi feedback in questo.
E insomma già la scelta di nominare un legale fa pensare, perché al momento c'è un fascicolo aperto per omicidio, ma contro ignoti. Quindi Ermete non è neanche indagato.
No, purtroppo.
Però ha avvertito la necessità di scegliersi il legale.
Ma del resto è uno che mette le mani avanti, abbiamo visto, perché è andato lui da chi l'ha visto, ha fatto lui tutta una serie di cose, quindi mette le scatole in giro per casa nell'eventualità in cui Alessandra la ritorni e lui così si possa eventualmente accorgere che lei è passata. È uno che gli piace
giocare. Il telefono di Alessandra.
Capito, gli piace giocare d'anticipo e quindi ha detto io legale comunque intanto.
Esatto. E insomma, il legale secondo me è un po' sottovalutato il confronto con Chiara Cazzaniga. Perché? Perché il legale la fa semplice, no? Del suo assistito dice: è sempre preoccupato per la sua sorte, bisogna capire se la propria o quella di Alessandra, non è chiaro, però va bene. Ha chiamato lui chi l'ha visto, è trasparente e disponibile con gli inquirenti. Cosa avrebbe dovuto fare di più? Beh, perlomeno il telefono tenerlo acceso, quello di Alessandra,
per
e non
esempio.
Accenderlo solo davanti a Chiara Cazzaniga. Così, per esempio. E Chiara Cazzaniga, insomma, ha cercato di andare ad approfondire le ragioni della scelta di Ermete di non parlare più, perché comunque se uno lo fa, nella migliore delle ipotesi, si sente comunque oggetto di una gogna mediatica. Ed effettivamente il popolo dei Chi l'ha visto è inevitabile che sospetti di Ermete. Adesso questo è evidente, basta farmi un giro su Twitter durante Chi l'ha visto, e quando si parla del caso di Alessandra Ollari, tutti contro Ermete, quindi...
Allora,
diciamo che ha dato anche degli elementi perché questo succedesse.
Capite? Cioè adesso, allora è vero, è giusto e sacrosanto che uno è colpevole, cioè scusate, è innocente fino a prova contraria nella nostra giurisprudenza, e quindi non sta a noi fare il processo, e quando succede è sempre problematico perché, come dice il buon Nazzi, storie di quando i media hanno influenzato il caso giudiziario, di quando il caso giudiziario ha influenzato i media. Bisogna stare molto attenti perché effettivamente poi se non si ha, se a livello esatto poi di processo, tribunale, avvocati, giudici, non c'è proprio una fermezza, se n'è andato, l'omino se ne va, ha finito, sa, arrivederci, chissà cosa avrà fatto. Vederci. E se non c'è una sorta di fermezza di un certo tipo e lucidità, dopo va a finire che fanno i casini, vogliono risolvere troppo velocemente. Io credo che qua però questo rischio non si corra, perché è una storia che è stata attenzionata da chi l'ha visto, altrimenti sì. Ti saluto Rosina, diciamoci la verità.
Esatto.
Ecco.
Sì, cioè, non è uno di quei casi che ha degli elementi.
No. Non c'è, non ci sono tutti i paparazzi qui a Parma che rincorrono. Se anche la gente su X esprime la sua opinione, io credo che uno possa dormire la notte, no? Cioè,
sì, esatto,
ecco.
Esatto.
Però,
per quanto Parma sia una realtà più piccola, non penso che venga linciato quando va in giro questo uomo.
Non mi risulta,
ecco.
Poi io non frequento i suoi stessi quartieri, non so che quartieri frequenta, e peraltro abbiamo scoperto il suo cognome per la prima volta ieri sera.
Sì, che io ho già rimosso.
Anch'io. Però perché Ermete è troppo Ermete.
È come Beyoncé, basta il nome, basta.
Esatto, no? Esatto. Però sì, lui è innocente fino a prova contraria, non è indagato, giusto? Mi confermi?
No, il fascicolo è contro ignoti, assolutamente. Anzi, l'unica novità che abbiamo a livello di indagini è che i RIS dei carabinieri hanno disposto la perquisizione nella casa dove lei viveva da ragazza e nella zona dove lei era stata nella precedente scomparsa, che è quella che poi abbiamo visto insieme a Chiara Cazzaniga qualche puntata fa, che insomma è una zona molto bucolica, molto rurale, quindi insomma, visto che comunque la stessa Alessandra si era già allontanata, effettivamente è anche logico che la pista più ragionevole è che il comportamento sia stato replicato dalla stessa Alessandra, a maggior ragione di come nessuno sta puntando a priori,
esatto,
il dito contro, esatto, Ermete.
Esatto.
Quindi...
Poi se chiedete a me se la condizione pregressa di questa donna può essere stata aggravata eventualmente da un'eventuale relazione non proprio sana, allora io vi dirò sì, però rimane la mia umilissima opinione di spettatrice.
Vabbè, c'è anche una serialità nel comportamento di quest'uomo quando taccio.
Capito, cioè. Capito. Tacciamoci. Questa del 2011 di The Black Keys, Lonely Boy, alle 19:31 minuti qui su Radio Parma 102.104. Siamo sempre io, la vostra vitridente di fiducia, il buon Luca, tutto natalizio.
Bentornati.
Sì, con l'alberello, il babbino Natale. Tu i regali li hai già fatti tutti?
No,
no, perché
manca qualcuno.
Ah, Madonna santa. Io quest'anno poi ho capito perché mi ero messa avanti, perché avevo i soldi, è quello il problema, hai capito? C'è stato un pagamento...
No, io ho un altro problema invece, perché, tanto, posso dirlo perché non ci sta ascoltando tanto, quindi okay. Si può dire. Ho un altro problema, perché quest'anno è stata mia sorella a decidere di cominciare a portarci avanti prima, no?
Uh-huh.
Quindi stiamo andando insieme a farli, il problema quello è... Se io sono sempre con lei, il suo, quando io lo vado a prendere.
Ma tu sai già cosa vuoi?
Cosa voglio? No, e tra l'altro io ho un altro problema, perché mia sorella fa gli anni il 19 di dicembre, quindi devo pensare a due. Se io sono sempre con lei...
Come fa? Però, stando sempre con lei, puoi anche vedere cosa lei punta.
Sto cercando di captare. Almeno qualcosa di buono da tutto ciò tiriamone fuori.
Ho visto un TikTok bellissimo di questa coppia di ragazzi che lui dice: vi insegno un trucco per sapere cosa vuole la vostra fidanzata. Allora c'è lui che si autoriprende e va da lei: amore, non puoi capire cosa ti ho preso, amore, ti ho già fatto il regalo, amore, ho trovato una cosa fighissima. E lei dallo fondo che dice... No, amo, me l'hai già fatto. Lui: sì, no, ma stavolta, guarda, stavolta sbielli, stavolta non puoi capire. Lei: ma cosa mai fatto gli orecchini di Schiaparelli? E lui: amo, non te lo posso dire. Tac, segnato. Lei ha detto quello che voleva. Lui se l'è giocata benissimo, comprerà quello che lei ha chiesto e farà un figurone. Quindi puoi fare così a tua sorella.
Ma tu fai come con Andre, no? Cioè, passi dalla vetrina, c'è qualcosa che ti piace, amo, guarda che bello questo, cioè glielo fai capire così?
Beh, no, nel senso che sì, ma virtualmente, siamo sul divano, amo, guarda questo, mi piace, lo voglio.
E soprattutto lui capta che, implicitamente...
Allora, un po' ci conosciamo, secondo te vado per il sottile? Amore,
no,
guarda
infatti.
Questo! Così non ha dubbi, capito? Okay, non ci sono dubbi. Ma in realtà una delle cose che ho sempre amato di Andre, perché ho infilato una lunga serie di... A parte, come dico sempre, uomini di merda, ma a parte... Anche che non sapevamo fare proprio i regali, perché essendo
Vabbè, ma quello fa parte dell'essere di merda, cioè se non mi sai fare il regalo sei un uomo di merda, cioè adesso,
No, è che sei talmente ovviamente assorbito da te stesso che è impensabile che tu appunto riesca a fare un regalo decente a una persona, no? E quando lui dà l'umiltà della sua, anche se vogliamo appunto inesperienza o essere giovane, mi ha detto già forse il primissimo compleanno o Natale: amore, cosa vuoi per il tuo compleanno? Ho detto: tu sei l'uomo giusto per me, amore, voglio questo. Adesso siamo arrivati che io chiedo...
Perché tu sei semplice in questo, perché io a quella domanda rispondo: io voglio una sorpresa, non te lo dico io cosa
vabbè,
voglio.
Mo adesso, grazie. No, io ho espresso da anni ormai il mio sogno è il compleanno a sorpresa, cioè che non me l'aspetto, okay. E mi fai la festa di compleanno con le persone a cui voglio bene, ma anche 5 persone, cioè non è che deve essere, capito, il Super Bowl, però che dici dai amo, andiamo a casa stasera, non facciamo niente, poi dopo un'ora ve ne andate perché mi sono già rotta le balle e voglio stare da sola, però la sorpresa la voglio.
Che perché poi cioè, tu arriverai non sapendo niente, quindi avrai i capelli fuori posto, sarai vestita di merda, non ti sarai fatta la skincare e ti sentirai a disagio.
Bravissimo. E però la voglio, la sorpresa lo stesso. Però invece per le cose io sono, raga, materiale, mettiamocelo bene in testa. No, scusate, poi io sono in grado anche di fare voli pindarici, avere grandi moltitudini dentro di me, ma io, cioè, se uno mi dice cosa vuoi, io ti chiedo qual è il budget, poi ti mando il link. Questa è a volte negozio sul budget. Tipo, se lui mi dice il budget è 100, amo, guarda, questo costa 130, 30 euro in più non ce li vuoi mettere. Sì, no, non ho pudore. Ho imparato che nella vita bisogna chiedere quello che si vuole, perché se no poi si muore, ecco. E adesso metto una canzone giusto come palette cleanser, poi torniamo a parlare di chi l'ha visto, che di regali di Natale non parla, ecco, non è, fa parte del programma. People they come and people they go when they don't know. Dei 30 Seconds to Mars, e possiamo tornare invece alle stagioni di cronaca e gli highlights di chi l'ha visto, che abbiamo visto ieri sera con grande attenzione. Mi stava calando un po' la palpebra, ma col fatto che avevo appunto invitato mia madre e la stranezza di quella situazione mi ha tenuto sveglia più a lungo.
E abbiamo quello che è ormai un appuntamento fisso che chi l'ha vista aspettano, perché ragazzi, puntatina di Dynasty anche questa settimana, questa volta una short edition, ma comunque
che
Dynasty
preferisco,
c'è.
Che preferisco, questa, cioè l'oretta, ho seguito tutto, cioè è stata la durata giusta per me questa, commento della Marina. Mi dispiace per la signora Pierina, certo che deve essere stata un po' una No, mamma! No! La signora Pierina, cosa dici? No! Ma sai quei testimoni di Geova? sai com'è?
E lì avete trovato un punto di contatto.
E lì abbiamo trovato
che vi
avvicinate. Un punto di contatto. Sì, sorprendentemente abbiamo trovato un collegamento.
E in che cosa consiste l'aggiornamento su Dynasty? Si sta cercando di delineare un identikit, no? del killer di Pierina Paganelli. Abbiamo visto che c'è ancora tutta la questione dei tempi dell'ascensore, che insomma non è detto che sia risolutiva e quant'altro. Ci si è affidati questa volta alle telecamere, che se vogliamo forse era la cosa più logica da fare, no?
Fin dall'inizio, tipo, senza fare questo giro dell'oca con Pizzo che gridava nei tombini,
E invece no. Ci si è messo un po'. Queste telecamere hanno ripreso un uomo molto alto che si dirigeva verso i cassonetti dell'immondizia che si trovano insomma nella zona attorno a questo complesso di condomini. Il problema qual è? Che è quello che poi si è chiesto anche chi l'ha visto. È l'assassino di Pierina che si è allontanato dalla scena del delitto? O era semplicemente uno dei condomini che era andato a buttare l'immondizia ed era quindi là in zona? E lì scatta anche, se qualcuno si dovesse riconoscere e quella sera stava andando semplicemente a buttare l'immondizia, lo dica. Ora, amici, reali di chi l'ha visto. Mm-hmm. Secondo voi, anche se uno effettivamente quella sera era andato a buttare la spazzatura, viene a dirvi: sì, sono io, ma non ho prove che sono andato solo a buttare la spazzatura, però sono io. Cioè, uno non si va a incasinare, uno dice facciamo che me lo tengo per me.
Sì, cioè,
visto tutto il retroscena che c'è in quel condominio, che veramente è un... sembra uscito da un film di David Lynch.
Bravo. Diciamo che abbiate sempre un alibi. Quindi se non ce l'avete e cioè non so come dire, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Lo so che quando uno è innocente poi no dice: ah, io volerò sulle ali della libertà e della verità e dell'innocenza. Però cioè, allora, perché non vuol dire non fate la vostra parte di cittadini onesti, cioè se sapete qualcosa ditelo. Magari proprio dire...
Tipo in questo caso che è impossibile che nessuno abbia sentito niente.
Capito. È molto più problematico questo, che c'è questa omertà diffusa nel palazzo. E poi ieri sera mi sono convinta che quello con la bandana proprio non me la conta giusta per nientissimo proprio. No. E mia madre giustamente ha detto...
E lì hanno evidenziato bene i suoi cambi di versione, perché all'inizio sembrava voler insinuare tutto su Luis, mm-hmm, poi lui e Luis amiconi fino alla fine.
Sì, infatti è un po' c'è qualcosa che non va. E comunque ve lo dico, cioè, già davvero, a parte gli scherzi, purtroppo quando ci sono delle realtà tipo quella un po' settaria di certe, non tutte, però molte realtà di testimoni di Geova, si tende a avere questo atteggiamento molto omertoso e a voler far gestire le cose da questo nucleo.
Sì, esatto, dal tribunale degli anziani.
Che, scusate, volevo dirvi, a livello legale, no, non hanno nessun tipo di potere. Quindi si va dalle autorità, quelle vere, nostre, del paese in cui abitiamo, ecco. La religione poi un'altra, cioè, il credo, uno crede quello che ne ha voglia, prega quello che ne ha voglia, eccetera. Questa, però, insomma, ok. Per cui non grandi update, via.
No, grandi update. Niente. Però, visto che ormai siamo abituati a questa soap opera
continua, ci sta.
Saltare un giro.
Giusto. Torniamo subito dopo 1:11 di pubblicità. Il buon Calcutta con 2 minuti che ci piace molto assai. Vedo che alla fine ha convinto anche te, Luca. E
sì.
Ti ha rapito come con me. E dunque, chi l'ha visto? Abbiamo lasciato Dynasty, che in una pillolina, se vogliamo, più breve, e direi meno male del solito, non ci ha dato grandi aggiornamenti. Secondo me sono molto abbottonati, come per Ermete, come fu per Andrea, perché giustamente il mio Andrea mi fece notare che uguale l'anno scorso si partì a bomba con Andrea Simone Cerchietto, sì, per poi però lasciarci nel nulla più totale, cosa che, se devo ammetterlo, mi frustra ancora oggi. Ma immagino che, cioè, da un certo punto in poi, quando si tratta di indagini, inquirenti, magari anche intercettazioni, chi l'ha visto deve un attimo alzare le mani, fare il lavoro e non interferire, anche perché se no non si ottengono le prove necessarie. E sì, superato quindi poi Dynasty, che avrà bisogno anche lui dei suoi tempi tecnici, ci siamo spostati a...
Allora, c'è la presentazione di un caso nuovo. Uh-huh. Siamo sempre in Veneto e questa volta c'è Filomena Rorro che ci ha raccontato della scomparsa di Luca Livieri. Uh-huh. Luca Livieri è scomparso il 27 novembre in una mattinata qualunque, dopo aver salutato sua moglie, aver lasciato casa loro per andare a lavoro, e non è più tornato. Uh-huh. Già c'erano elementi di sospetto, perché lui aveva lasciato sbadatamente, pensava la moglie, le chiavi nella toppa del cancello, in realtà adesso a posteriori lei sta mettendo insieme i puntini. Qual è la particolarità? Perché ve ne parlo? Perché questo caso sembra avere tutti gli elementi di un allontanamento volontario, ma studiato anche bene da parte dello scomparso.
Sì.
Perché? Perché la moglie, una volta che si è attivata dopo la scomparsa del marito, ha anche scoperto che negli ultimi 3 mesi Luca aveva dato fondo attraverso prelievi ripetuti a tutti i loro risparmi contenuti nel conto in banca, e quindi sono spariti insieme a Luca anche i loro 7.000 euro di risparmi.
Che solo per quello se ti becco, no? Però la moglie...
Se lo fai però in 3 mesi, vuol dire che ci stai pensando e nei minimi dettagli a questo allontanamento volontario. Il punto è che la moglie non è riuscita, perlomeno in presenza delle telecamere di Filomena Raro, a trovare una possibile motivazione per questo allontanamento volontario. Quindi sembra veramente una scomparsa dall'oggi al domani.
Che strano.
L'unico
però.
Elemento di sospetto, al di là delle chiavi e chiaramente di questi prelievi continui, è anche il fatto che la moglie riferisce che spesso il marito passava il tempo a letto, quindi diceva di essere stanco e quindi era spesso a letto.
Aveva anche
niente di più.
No, niente di più. Aveva anche però detto alla bambina, la più grande, che non ce la faceva più. Che già è una cosa che mi ha una fitta al cuore, quella roba lì, che non aveva dato segnali di nessun tipo. Pensavo mi fosse sparito il collegamento con Luca. C'è un signore appunto conosciuto lì dove loro abitano, membro della comunità, solita storia. Però sembra aver detto a questa bambina: sono stanco, non ce la faccio più. Sta poveretta di bambina poi l'ha detto alla mamma, ma è uscito fuori. Cioè, sapete, i bambini, non è che lei gli è venuto in mente di dire: oh mamma, il papà ha detto questo. Qualche giorno dopo, parlando, è venuta fuori questa cosa. E sembrerebbe che appunto lui abbia fatto dei prelievi da 60, 70, 50 euro avanti e indietro. Allora, vi dico, io ho pensato, cioè mia madre e Andre hanno pensato gioco, un po' come la moglie, la signora che faceva l'appello. Io ho pensato anche un'altra donna.
Io ho pensato a un'altra donna, ti dico la verità,
pure.
Io ho pensato, è scappato con un'altra donna.
Sì, perché droga... Non fai quei prelievi piccoli, se non hai la lucidità, cioè se hai un problema di dipendenza di qualche tipo, alcolismo, droga, quello che è, purtroppo vai e non sei lucido e quindi prelevi quando ti serve perché devi fare acquisti e ok. Invece con un eventuale amante che dall'altra parte diceva, magari aiutava a progettare e programmare, mi dispiace un sacco, però quello che posso dire è che mi dispiace un sacco per questa signora, perché è sconvolta la tua vita, la tua normalità, il tuo piccolo nido, no, che tu ti sei fatta di certezze, completamente buttato nel...
Perché lei non ha più niente, l'ha detto chiaramente, lei non ha più niente.
Non ha più niente e soprattutto metti... Cioè, giustamente lei per fortuna ha il suo lavoro, però... Da oggi ha 2 figli con uno stipendio, oltretutto, senza nessun risparmio. Quindi, insomma, brutta questa. E dopo... il commento di Andrea è stato anche... Ma cosa sta succedendo a chi l'ha visto? Tutta sta gente che parla così bene.
Eravamo abituati a Ponte Cagnano,
la signora dello scomparso che vi abbiamo appena detto, anche lei perfetta. Il figlio del padre, altro ragazzo amodissimo con un italiano impeccabile, cosa sta succedendo? E io ho detto, non so, hai ragione amore, questa è la dimostrazione che ahimè...
Sei imborghesito, chi l'ha visto?
No, però è la dimostrazione, secondo me, che davvero la sfiga è democratica e come colpi, cioè le tragedie come accadono, ahimè, nel disagio, nel degrado di Ponte Cagnano, anche poi nella cittadina ricca del Veneto, sì, per dire, no? E è il momento della verità, però.
Sì.
Dunque, avete votato 333-964-9949. Sì, avete votato. E qua, Luca, è inutile. C'è una chiara e netta preferenza. Te la dico già?
Ma letteralmente mi viene a dire chiara e netta.
Sì. Allora, adesso, che non ce ne voglia e non ci avrà neanche in nota, probabilmente Veronica Grigi. Raffaella Grigi, ma Chiara Cazzaniga è una di noi, raga. È una di noi. Cioè, io e lei poi abbiamo vissuto insieme questo momento magico qui a Parma, in cui ci siamo guardate negli occhi, conosciute, abbiamo raccontato.
Noi stiamo riducendo, tra l'altro, i gradi di separazione tra noi e vari esponenti del true crime, quindi prima o poi.
Esatto. E quindi per noi il nostro, vedo che l'affiliazione è con la Chiara, inutile. E quindi.
Brava Chiara.
Annuncialo tu.
Quindi vince il premio riflettore di quest'oggi Chiara Cazzaniga, che sale a 4 e torna quindi prima in classifica.
Torna prima in classifica. E raga, non è stata una mossa furba quella di far unire le forze a Pizzo e Brigante, perché in questo modo si devono dividere la visibilità, e quindi poi nessuno dei due
Pizzo
cresce.
Ha vinto un premio riflettore e Veronica Briganti è a 2, è al terzo posto.
Non bene.
Però abbiamo di buono che c'è tutto un podio femminile, perché terzo posto Veronica Briganti, secondo posto Raffaella Grigi, primo posto Chiara Cazzaniga.
Ma
è
Luca,
l'anno delle donne a chi l'ha visto.
Beh, a parte che è l'anno delle donne sempre a chi l'ha visto, perché chi l'ha visto è un matriarcato. Su questo credo che non ci, cioè, almeno io non ho mai avuto dubbi su questo, quello che dice la Sciarelli si fa, e quindi grazie Fede, ti amiamo, grazie di averci ascoltato, noi chiudiamo qui, salutava sempre e Mania di Protagonismo, io non torno domani, devo chiedere, non mi ricordo se domani è festa nazionale l'8?
Sì, quindi, non è solo a Milano, domani è dappertutto.
Quindi non ci saremo, ci troviamo di nuovo. Vabbè, poi sabato esce la puntata del podcast Il Disagio, tutta una serie di cose. Comunque mi trovate sui social, ovviamente sempre H24. Luca lo trovate come A Proposito di Luca. Vai Luca, salutaci come solo tu sai fare.
Amici, televoto no, mi raccomando, godetevi il ponte, salutate sempre.
Sempre.
Come on.